Wiki Music. Wagner a Napoli, raccontato da Stefano Valanzuolo.
Il barone Carl von Gersdorff passeggia nervosamente, da quasi un'ora, sul marciapiede della stazione di Napoli. La Regia Società delle Strade Ferrate ha messo i propri binari a disposizione di un convoglio e di un ospite di riguardo. Il barone, impaziente, attende di vedere spuntare da lontano l'uno e l'altro. È il 4 gennaio del 1880. Quando il treno arriva, finalmente, fa spalancare gli occhi ad ognuno dei presenti, viaggiatori e curiosi, fermi sulla banchina. È piccolo, solo 3 vagoni, e sulla fiancata del primo di essi reca una scritta in caratteri dorati, inequivocabile. È il treno del re Luigi II di Baviera, il quale lo ha messo a disposizione di Richard Wagner, nome musicale in mille modi accudito, e della sua famiglia. Dalle carrozze eleganti, con tanto di tende damascate, scenderanno Wagner e sua moglie Cosima, i loro 3 figli, Isolde, Eva e Siegfried, il più piccolo, e anche l'unico che porta il cognome Wagner. Le altre 2, all'anagrafe, fanno von Bülow, come Hans von Bülow, celebre direttore d'orchestra e primo marito di Cosima. Ma sono figlie di Wagner. No, non stiamo facendo pettegolezzi, la cosa è risaputa. Daniela e Blandine, invece, sono più grandicelle, figlie a tutti gli effetti di von Bülow, per la legge e per la genetica. Viaggiano anche loro con Wagner, come in una vera e moderna famiglia allargata. Il gruppo vacanze, in arrivo dalla Germania, comprende ancora un bel po' di persone. Heinrich von Stein, onnipresente precettore di Siegfried, Josef Rubinstein, pianista di fiducia di Wagner, Martin Plüdmann, ex cantante e assistente factotum del compositore, oltre a 2 cameriere e ad un cuoco. Tenuto conto del numero ragguardevole di ospiti e soprattutto del loro rango, von Gersdorff non ha badato a spese nello scegliere una dimora all'altezza, col beneplacito, si intende, del re Ludwig, munifico sponsor e ispiratore di questo viaggio in Italia. Il 7° per il quasi 67enne Wagner. Peraltro, questa permanenza si preannuncia lunga e Luigi II di Baviera pretende che Wagner resti tranquillo e a proprio agio per poter portare a termine il Parsifal, cui sta già lavorando da tempo e che il sovrano attende di ascoltare e di vedere con trepidazione a Bayreuth, cosa che avverrà 2 anni dopo, ma dolorosamente tra vari strascichi polemici. I Wagner dunque prendono posto sulla collina di Posillipo, nella sontuosa villa neoclassica fatta costruire mezzo secolo prima, quasi incastrata nel tufo, da Marcantonio Doria, principe d'Angri, il quale però vivrà troppo poco per vederla completata e poterne godere gli ozi. Al contrario, Wagner ricaverà piacere supremo dal sublime panorama di Villa Doria d'Angri e dal grande giardino nel corso dei suoi 7 intensissimi e proficui mesi napoletani.
Thank you.
Secondo alcune fonti, Carl von Gersdorff non sarebbe l'unico tour operator, diciamo così, messo al lavoro dal previdente Ludwig. Anche la scrittrice Malvida von Weisenburg, infatti, contribuirà a rendere più piacevole il soggiorno di Wagner e famiglia. La cosa, al di là della mera curiosità, ci interessa per un unico motivo. L'uno e l'altro nome, Gersdorff e Weisenburg, ne chiamano in causa un altro ancora, ben più altisonante, ossia quello di Friedrich Nietzsche, che con i due e con Wagner, appunto, ha formato un cenacolo intellettuale formidabile qualche anno prima, all'epoca del primo soggiorno napoletano del compositore. Correva l'anno 1876 e Wagner, in quel caso, utilizzò soprattutto Napoli come testa di ponte per raggiungere Sorrento, vera meta del viaggio. È qui che lo stesso Ludwig, memore di un soggiorno felice in costiera compiuto a 14 anni, gli aveva raccomandato di andare. Fu a Sorrento, allora, sulle terrazze dell'hotel Excelsior Victoria, che Wagner risolse definitivamente il legame con Nietzsche, già incrinato da varie divergenze di ordine etico e estetico. Il filosofo, che considerava inutile e spregevole l'aver inquinato la sacralità dell'opera con la scelta profana di Bayreuth, non perdonò a Wagner la svolta mistica intrapresa con il Parsifal. Il sodalizio tra i due non si ricompose mai più e, di lì a poco, pure von Gersdorff interruppe i rapporti con Nietzsche, salvo riallacciarli poco prima di morire. Malvida von Weisenburg, invece, fu l'unica a mantenere vivo il legame con Nietzsche, al quale lei stessa, del resto, aveva svelato le delizie di Sorrento, invitandolo a raggiungerla insieme all'amico di sempre, Paul Rieu. Di quel primo viaggio in campagna, dissidi a parte, Sorrento sarebbe un paradiso se non mi turbasse la vicinanza di Nietzsche, scrive Wagner a un amico. Wagner riporta un'impressione assolutamente solare. Richard sta molto bene, scrive Cosima nel proprio diario, e Napoli è la città più viva che si possa immaginare. Anche troppo viva, forse. Se è vero che, alla ricerca di un po' di tranquillità, i Wagner scelgono di trasferirsi in fretta a Sorrento, dove sulla spiaggia l'austero autore del Ring, in piena serenità, non proverà imbarazzo neppure nel partecipare ad una corsa sugli asinelli. A Daniela, la figlia più grande avuta da von Bülow, Cosima scrive: «Ti rendi conto? Sorrento è la città di Torquato Tasso». E dal ricordo di tanto poeta, pure Wagner sembra commuoversi. Le notizie che rimbalzano da Bayreuth, intanto, riferiscono dei seri problemi economici che affliggono il neonato festival, e allora Wagner, sull'onda della fascinazione mediterranea, propone a sua moglie: «Perché non lasciamo la Germania e ci trasferiamo qui, a Napoli e dintorni?» Naturalmente non lo farà, anche perché a risolvere il deficit di Bayreuth ci penserà al solito il generosissimo Ludwig. A Napoli però, come abbiamo visto, Wagner tornerà, e per fermarsi a lungo, pochi anni dopo. Torniamo al 1880 a Napoli. Villa Doria d'Angari è talmente comoda, elegante, ariosa, che Wagner finisce col trascorrervi volentieri molto tempo. Dopo il tramonto, specialmente, ama fare musica d'insieme e ascoltarne, con la complicità del fido Joseph Rubinstein al pianoforte. Oppure ancora leggere ad alta voce i versi dei lirici greci con un gruppo ristretto di amici. Durante una di queste riunioni, il 2 marzo del 1880, Wagner fa la conoscenza del giovane Engelbert Humperdinck, che diventerà suo prezioso collaboratore. Un'altra sera, invece, la villa accoglie il pittore russo Paul Yukowski, che ha lo studio non lontano, a Mergellina. L'uno e l'altro, per motivi diversi, avranno un peso importante nella scrittura del Parsifal, ma di questo parleremo tra poco. Wagner, pochi giorni dopo l'arrivo a Napoli, è costretto ad affrontare un problema dermatologico che lo debiliterà alquanto. La prima settimana napoletana, dunque, trascorre tra cure mediche e riposo precauzionale. A partire dal 14 gennaio, il musicista comincia però ad uscire di casa, pronto ad appropriarsi di una città solo sfiorata 4 anni prima. Dal sole prepotente di Napoli, che pure lo affascina, Wagner è costretto a proteggersi. Si fa persino allestire una tenda in casa, nel grande studio affacciato sul mare, al riparo della quale poter lavorare nelle ore più calde e luminose della giornata. Ma di mattina presto prende il tram a cavalli e scende in centro, ogni volta che può. Le sue mete preferite sono la birreria Dreher, di fronte al Palazzo Reale, e Castel Capuano, sede del tribunale, dove si diverte ad assistere ai dibattimenti processuali, a vedere gli avvocati infervorarsi e gli imputati proclamare la propria innocenza. Non capisce una parola di italiano, ma il teatro della realtà napoletana lo affascina comunque. «Qui tutto ferve e a vita», scrive in una lettera indirizzata ad amici bavaresi, «e non vi sono rovine. Questa inverosimile Napoli, con la sua vivacità e animazione, costituisce per me uno spettacolo di distrazione e di oblio». E aggiunge: «Conosco solo 2 città perfettamente in armonia con i propri abitanti, Londra e Napoli. Parigi, invece, appartiene al volgo cosmopolita. Qui a Napoli tutto mi sembra un idillio. L'uomo si sente come nella capitale del mondo». Visita il Museo Archeologico Nazionale, quindi si reca al San Carlo, dove assiste alla Juive di Alevi. Cosima riporta un'impressione eccellente del teatro e dell'orchestra, non della miscescena dei cantanti. Wagner, da parte sua, parlerà di un'opera raffinata e, aggiunge, per nulla ebrea. Osservazione quest'ultima poco musicale e ancor meno pertinente. In aprile Wagner, già a Napoli da 3 mesi, viene invitato al conservatorio di San Pietro a Maiella dal presidente dell'istituto, il duca di Bagnara. Fondato nel 1808 come Real Collegio di Musica, la scuola eredita e accorpa entro un'unica struttura l'esperienza illustre dei 4 conservatori antichi napoletani, tutti attivi tra 6 e 700: Santa Maria di Loreto, Sant'Onofrio a Porta Capuana, Pietà dei Turchini e Poveri di Gesù Cristo. Nel 1826, per ordine di Francesco I di Borbone, re delle 2 Sicilie, il Real Collegio viene formalmente convertito in conservatorio e trasferito nell'ex convento dei Padri Celestini, in via San Pietro Maiella, appunto, dove tuttora si trova. Ed è qui che si reca Wagner, in compagnia di Cosima, il 20 e il 21 aprile, venerdì santo, del 1880. Ad accogliere maestro sarà Francesco Florimo, ottantenne glorioso musicista, fondatore e storico direttore della Biblioteca del Conservatorio di Napoli. È lo stesso Florimo che, appena nel 1876, in occasione cioè della prima esecuzione del Ring wagneriano, ha pubblicato un opuscolo su Riccardo Wagner ed i wagneristi, nel quale condanna gli epigoni del compositore tedesco con toni di acceso nazionalismo. Wagner, nella sua due giorni in conservatorio, ha modo di ascoltare il Miserere a due cori di Leonardo Leo, nella cappella dell'ex convento, e a seguire la battaglia di Marignano, un coro, come annota proprio Florimo, d'un maestro fiammingo cinquecentista, Clément Jeanquin, eseguito dagli alunni e dalle alunne di questo conservatorio. Carlo Raso, nella sua fondamentale guida musicale di Napoli, ricorda come del gruppo di allievi esibiti si facessero parte anche il 14enne Francesco Cilea ed il 13enne Umberto Giordano. Scrive Cilea: «Rivedo Wagner seduto tra Cosima Liszt e Florimo, coi piedi appoggiati sul pavimento lucido di mattonelle che dava freddo solo a guardarlo. C'è un tappetino? Ho freddo ai piedi. Il tappetino viene subito. E il gran maestro, caldi i piedi, ci dà lui il via, prima che ce lo dia il nostro maestro. Alla fine batte le mani e viene tra noi. Dà la mano con gesto di auguri a quelli che ha più vicini, poi si vede accanto, venendo avanti, me, piccolo e sottile, e Umberto Giordano, più alto e fortemente squadrato. Dà una mano a lui e l'altra a me. Non so di quella di Umberto. Certo, la mia mano trema, tutta fredda, in quella di Wagner». 36 anni dopo, per inciso, Cilea sarebbe diventato direttore del Conservatorio di San Pietro a Maiella, nel cui museo, tra un manoscritto di Verdi e uno strumento di Paisiello, troverete ancora la poltrona rossa sulla quale sedette Richard Wagner quel giorno. Del tappetino, invece, si sono purtroppo perse le tracce. Il 22 aprile 1880, all'indomani della visita in conservatorio, Wagner scrive una lunga, cordialissima lettera in francese al duca di Bagnara, ringraziandolo innanzitutto per l'accoglienza ricevuta, che definisce ospitale e lusinghiera. Ma non si limita a questo, fornendo quello che Piero Buscaroli considera un vero programma di istruzione drammatica per gli allievi, individuando nei cardini le nozze di Figaro di Mozart, le due Ifigenie di Gluck e la Vestale di Spontini. Ed è, annota Buscaroli, un'ennesima prova dell'atonia in cui l'Ottocento operistico aveva piombato la scuola musicale italiana il fatto che un simile programma, davvero profetico per l'epoca in cui fu scritto, sia rimasto totalmente ignorato dalla cultura nazionale. Wagner si lascia andare col duca di Bagnara ad amare riflessioni sul decadimento del linguaggio musicale, per poi asserire: «È veramente degno del Conservatorio di Napoli e delle sue altissime tradizioni dare l'esempio di una stretta osservanza e presentare al pubblico italiano, mediante i suoi allievi, non solo quello che esso è abituato a trovare a teatro, ma precisamente quello che non vi trova più, cioè lo stile». E Florimo? Beh, Florimo a sorpresa scopre in Wagner un ammiratore sincero dell'opera di Vincenzo Bellini, al quale egli stesso, nel solco di un'amicizia antica e inscalfibile, va dedicando assiduamente attenzione e passione. Nel ricordo affettuoso di Bellini, dunque, Wagner e Florimo si salutano prima di congedarsi e l'ospite tedesco, che qualche anno prima aveva pure aderito alla sottoscrizione promossa dal bibliotecario per la costruzione di un monumento a Bellini, trova il tempo per ribadire di persona il proprio giudizio su Norma, il cui canto dichiara semplice, nobile e bello. Nel 1883 verrà pubblicata una nuova edizione del pamphlet Riccardo Wagner e i Wagneristi. Florimo vi include l'autografo di una lettera del musicista al duca di Bagnara, descrive con enfasi la visita del 1880 di Wagner al Conservatorio Napoletano e soprattutto ammorbidisce di molto le proprie posizioni antiwagneriane, memore delle dichiarazioni in favore di Bellini rese dal compositore. Nel gennaio 1881, ormai tornato in Germania, Cosima scriverà a Florimo: «Non passa giorno che non parliamo di Napoli, dell'accoglienza ospitale che abbiamo avuto e in particolare delle ottime impressioni che ci hanno lasciato la mattinata e la serata a San Pietro a Maiella». Quando non è al lavoro insieme a Humperdinck, che instancabilmente riporta il Parsifal dalla carta al pianoforte e viceversa, o alle prese con gli ospiti della villa che fanno a gara per rendere omaggio al venerabile maestro, Richard Wagner si concede anche qualche puntata al teatro. Al Bellini, inaugurato da poco più di un anno, va a vedere il Barbiere di Siviglia, la fama di quella nuova sala elegante che ha appena accolto la prima italiana di Carmen, opera peraltro assai cara a Wagner, fa breccia sull'ospite, il quale tuttavia sembra mal sopportare certi vezzi del melodramma italiano. A cominciare, scrive, dai cantanti sempre con la mano sul cuore e lo sguardo rivolto verso il pubblico. Animo curioso, Wagner si interessa pure al fenomeno della camorra napoletana, che ai suoi occhi appare il sistema col quale il popolo viene in soccorso di se stesso. Anche Mozart, 110 anni prima, aveva notato qualcosa del genere, riferendo alla sorella di come i laceroni, così diceva Mozart, a Napoli avessero un capo pagato direttamente dal re per mantenere l'ordine. In maggio poi, confortati dal tempo bello e dalla temperatura ancora sopportabile, i Wagner al gran completo, con l'aggiunta degli ormai acquisiti Humperdinck e Joukowsky, partono per una breve escursione ad Amalfi e Ravello. Dormiranno al convento dei Cappuccini di Amalfi e di buon mattino, a dorso d'asino, Richard Wagner si inerpicherà fino a Ravello per visitare prima il Duomo e poi la maestosa antica Villa Rufolo. È il 25 maggio del 1880. In un articolo scritto alla metà del secolo scorso, Antonino Procida ricordava così l'evento. Alla vista del Palazzo Rufolo svettante dalla folta massa di verde col suo torrione, col suo cortile moresco circondato dal bizzarro colonnato arabesco, vestigia di una grande civiltà millenaria, Wagner non stava nei panni. Impose al pittore Joukowsky di prendere subito uno schizzo per creare la torre di Klingsor e si inoltrò, quasi correndo, nei giardini. Aveva finalmente il suo scenario. Prima di lasciare Ravello, sull'ultima pagina dell'albo della locanda in cui aveva pranzato, Il compositore scrisse la frase passata poi alla storia: finalmente il giardino di Klingsor è trovato. In memoria di quella visita, durata in tutto 4 ore, Ravello celebra Wagner con un festival musicale da quasi 70 anni. La sera del 22 maggio 1880, Villa Doria d'Angri ospita un'animatissima festa per i 67 anni di Richard Wagner. I figli recitano per il papà una piccola pièce scritta da Cosima. Quindi, a beneficio degli ospiti, molti dei quali giunti apposta da Monaco, il compositore fa ascoltare in anteprima la musica per la metamorfosi scenica del primo atto di Parsifal. Humperdinck, ovviamente presente, annota nel suo diario: quando il sole inondò monti e riviere con i suoi ultimi raggi, Rubinstein cominciò con le prime battute della musica della metamorfosi scenica. A destra del pianoforte stavano le signore vestite a festa, i cui giovani volti splendevano di attesa. Davanti Plutemann e io. Nel fondo, come ascoltatori, stavano Cosima con Siegfried, Malvida e Jukowski. Nel mezzo del cerchio sedeva Wagner, che cantava e dirigeva. Con la sua voce non grande, ma sonora e ampia, che disponeva di tutti i registri, sapeva rendere ogni singolo passo dell'azione in un modo che colpiva. Al termine, Wagner disse: «No, non sono stato da poco quando ho scritto queste cose». E dopo il sacro, il profano. Dopo il Parsifal, cioè, spazio alle canzoni napoletane e ai fuochi d'artificio. Chissà che cosa ne avrebbe detto Nietzsche se solo fosse stato invitato alla festa. E ai suoni e alle luci provvede Giuseppe Di Francesco, detto Peppino o Zingariello, per via della statura piccola e della vita errabonda che conduce. Peppino ha 24 anni, canta normalmente al ristorante Stella e serve presso lo studio di Jukowski, che è proprio a 2 passi dal ristorante. Un posteggiatore, così si chiamano gli artisti come lui. Solo che Di Francesco non è un posteggiatore qualsiasi, è il più grande posteggiatore di fine Ottocento. Se ne accorgerà anche Wagner, sedotto in breve da quella chitarra e da quella voce, in grado di intonare melodie napoletane selvaggiamente tenere, per dirla con Cosima, ma anche in maniera stupefacente il canto delle figlie del Reno. L'inizio estate del 1880 vedrà Wagner a Napoli, più che mai impegnato con il Parsifal e a rifinire definitivamente la propria autobiografia Mein Leben. Dietro consiglio il professor Schron, medico curante e futuro insigne docente dell'Ateneo napoletano, Wagner prova pure a fare qualche bagno di mare, ma fa troppo caldo per lui e la rosolia facciale che lo tormenta diventa nuovamente una minaccia. Cosima, allora, capisce che è giunto il momento di partire. Meno Africa e più Italia, dice. Così la famiglia si mette in viaggio a metà agosto alla volta di Siena. Al suo seguito Wagner porterà anche Peppino Zingariello, che in Germania si stabilirà per 4 anni, diventando quasi una celebrità. Peccato che a Peppino manchi il mare. Un giorno, infatti, lo Zingariello prende coraggio e confessa a Wagner: «Maestro, io sono mobiliere, sono stufo di fare il soprammobile». E se ne torna a Napoli, dove comunque resiste poco. L'alba del secolo breve lo sorprende a Mosca, in piena pre-rivoluzione. Morirà a Posillipo nel 1935, cantando le canzoni di Di Giacomo tra i tavoli del ristorante. Wagner invece saluta Napoli per l'ultima volta nel novembre del 1881, di sfuggita, in viaggio verso Palermo. Un mese più tardi, Cosima scriverà a Florimo: «Mio marito non riesce più a dimenticare la vostra città».
Cadea ranzina, a schiocca schiocca li ceras rosse. Fresca era l'aria e tutto lo giardino adorava de rosa cento passe.
Il 4 gennaio del 1880 Richard Wagner arriva a Napoli, dove soggiornerà per 4 mesi. Stefano Balanzuolo lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.